Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Pum, 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 pum. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Benvenute e benvenuti su Vladivostok. Io sono Saga e qui di fianco a me c'è Bob.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
Siamo in viaggio da Rio de Janeiro. Abbiamo preso un autobus un po' sgangherato e sicuramente che non rispetta le norme di sicurezza. E stiamo attraversando dei paesi, dei paesaggi molto, molto belli e anche molto caratteristici del Brasile, anche se non potremo fermarci per il momento, perché stiamo andando a Recife, e capitale lisergica, psichedelica del Brasile. Stiamo andando a nord. Io personalmente farò un pellegrinaggio per rendere omaggio a Clarice Lispector e anche a un disco del quale parleremo in seguito. E direi, allietiamo il viaggio con un po' di storie. E il nostro bandierologo, ormai lo sapete, è Bob. Io sono quello che insulta le suore.
Questo ruolo,
esatto, io sono quello che insulta le suore e consiglia di prendere la droga. Tu sei quello che studia e che parla di cose più un po' più serie. Vabbè, dopo se vuoi ci scambiamo.
Dopo sì, quando avremo modo e tempo di cambiare i nostri ruoli. No, sarà una puntata molto visionaria, credo, quella di oggi, perché conosceremo dei personaggi molto interessanti e delle storie molto particolari. E sulla bandiera del Brasile, e vedremo poi più avanti in realtà anche altre bandiere, perché dove stiamo andando ci sono delle bandiere molto molto particolari. Ci sono due chiavi di lettura, una diciamo un po' più antica, una un po' più moderna. La bandiera del Brasile la conosciamo tutti, ha questi colori giallo, verde, blu, con questo mondo al centro e questa scritta Ordine e Progresso, che vuole essere un po' un auspicio, no? Un augurio, che in realtà Ordine e Progresso...
diciamo,
al momento non so,
è sempre
proprio zero.
È un po' pericoloso perché quando la gente incita all'ordine di solito sfocia in una dittatura, quindi ecco, era problematica. Magari
sì,
avrei detto, ne so, tranquillità e convivenza più che ordine e progresso,
però vabbè,
ci faremo la nostra bandiera e ci metteremo, esatto, ci metteremo quello che ci pare,
finché i brasiliani va bene.
Sì, esatto. Ma quindi il verde,
noi?
C'è il verde?
No, all'inizio c'è da dire una cosa, che il blu e il bianco che c'è nella striscetta dell'Ordine del Progresso sono legati ancora nell'Ottocento a quella che è la tradizione più antica della storia brasiliana, quindi al legame con il Portogallo e a quello che era un po' il passato coloniale del Brasile, proprio come colori di rappresentanza delle varie famiglie, così come il giallo e il verde, che erano le case reali di Braganza e degli Asburgo, no? Nel Novecento questi colori hanno assunto un tono completamente diverso, cioè il verde e il giallo chiaramente sono diventati, il blu è il mare che bagna le favolose coste brasiliane, eccetera. Il verde e il giallo sono il giallo, l'oro, la ricchezza, che anche qua sempre appannaggio di pochi, però vabbè.
Certo.
Il verde, le foreste, le magnifiche foreste del Brasile, e anche qua
che si stanno disboscando. Quindi,
andiamo a vedere. Abbiamo chiuso con un Bolsonaro merda.
Secondo me lo potremmo usare anche come auspicio per questa puntata.
Sicuramente Bolsonaro non si è dimostrato un attento sostenitore delle foreste.
Sì, ma poi, allora, visto che hanno scelto il verde per le foreste, cioè, quando sarà disboscato più del 50%, diventerà grigio quel verde, cioè cambierà la bandiera, oppure continueranno
a terra,
esatto, soia, campo di soia, tipo. E è molto bello vedere come appunto gli ideali anche un po' retorici nelle bandiere, negli inni nazionali, dopo comunque nella pratica vengono bellamente mandati in vacca, in questo caso anche proprio letteralmente per fare posto ai pascoli o alla soia per far mangiare le vacche.
Sì, e tra l'altro c'è un'altra cosa interessante, l'ultima, scusa, nel mondo ci sono quelle stelline che dovrebbero rappresentare tutti gli stati del Brasile, e poi nella concezione più moderna, ma no, quelle stelle siamo tutti noi, è tutta l'umanità, e anche qua...
Che carini, ma questi sono gli effetti di leggere Coelho, cioè, vedi?
Esatto.
Cioè, diventi un mentecatto, proprio ti fa la lobotomia, quasi peggio del Piccolo Principe, direi.
Però allora le popolazioni indigene a cui stiamo togliendo la terra, cioè dove stanno?
No? Sì, perché e comunque quindi... i numeri sono numeri che ci autorizzano a parlare di genocidio, storicamente, e allo stesso tempo... Ecco, una cosa della quale parleremo molto oggi, perché l'identità orale di queste culture non è conciliabile con il contatto con la cultura occidentale nelle sue diverse forme. Forse qualcuno che ci ascolta potrà anche magari dirci che cosa ne pensa, no? Però a me è capitato di assistere a delle lezioni universitarie su linguaggi di popolazioni indigene, e ti accorgi che è una colonizzazione sostanzialmente pretendere che queste lingue diventino una materia universitaria. È uno dei paradossi di quella che si chiama l'inclusione, no? Cioè, li includi nel senso che li inglobi, o riusciamo veramente a coesistere come due diversi modi, no? Di stare. Il Brasile sicuramente ha trovato nella ruspa un po' una forma molto spiccia per risolvere la questione delle popolazioni native, no? Asfaltiamo le foreste, quindi c'è
questa ruspa detto in Veneto,
esatto, questa ruspa che è veramente proprio un'ipostasi un'ipostasi, sì, ma anche il forcone è uno stato mentale di tanti veneti. Quindi in realtà prendiamoci un attimo per ascoltare, direi, una canzone, e anche per introdurla. Abbiamo subito un grande gruppo, no?
Sì, c'è un gruppo che torniamo a leggere i commenti sotto i video che vediamo su YouTube. Da tutta l'America Latina questo gruppo è considerato come il miglior gruppo metal di tutta l'America Latina. Loro fanno uno speed metal che qui però in realtà non sentiamo in questo pezzo di oggi, perché hanno fatto questo disco che è un capolavoro secondo me, che è Holy Land. Loro sono gli Angra, e in questo disco ripercorrono la storia dell'America Latina dal punto di vista delle popolazioni locali, quindi come è avvenuta la conquista dell'America Latina. È un disco bellissimo, si passa da pezzi dove sembra di ascoltare gli Iron Maiden a pezzi dove sembra di stare dentro alla foresta assieme agli indio, perché loro hanno deciso di mischiare alle chitarre elettriche distorte, alla batteria, al doppio pedale, eccetera, buttarci dentro i suoni tipici della musica india. E quindi ne viene fuori qualcosa di veramente spettacolare, e quindi direi di ascoltare questo Holy Land, che è il pezzo che poi dà il nome anche al disco degli Angra.
Grandissimo. Allora, buon ascolto. Ci ritroviamo qui tra un attimo. Thank you.
From those who die to bless.
vado io, vai tu Bob.
Vai tu.
Vado io. Pezzone, grandissimi gli Angra. Io questo disco non lo conoscevo. Grazie per avermelo fatto conoscere, perché forse sembra che sia organizzato quello che stiamo facendo, ma tante cose ce le condividiamo al momento, io e te, no, della esatto. Serie.
Stiamo davvero viaggiando noi, perché tante cose le stiamo scoprendo strada facendo, io da te, tu da me, e poi insieme leggendo, documentandoci. Tra l'altro, a tal proposito, c'è una cosa che mi piace sottolineare degli Angra. Il nome deriva dalla dea del fuoco della religione di un gruppo etnico della religione Tupi, che è una popolazione che si stima essere attorno ai 3500 individui attualmente. Quindi, pensando al Brasile, pensando a quel subcontinente che è, alla popolazione che ha, pensare che una popolazione indigena sia ridotta a 3500 individui oggi, con tutto quello che abbiamo detto riguardo a questi belli ideali di ordine,
di stelline che siamo...
Cioè siamo tutti noi, sì, fa pensare, ecco.
Sì, sì. Appunto, 3500, veramente...
Cosa si dice? Treviso,
cioè. Esatto, cosa si dice a una tribù di 3500 in bocca al lupo? Non lo so, forza ragazzi, duri i banchi, ecco. Come si dice qui in Veneto. No, cioè, diciamo, stiamo attraversando terre ovviamente lacerate. Lacerate dall'umanità stessa, no? Perché poi quando si parla di identità, a volte io ho l'impressione, mentre viaggiamo, no? Che tutta l'umanità è l'esperimento di se stessa. Cioè, a volte si ha l'impressione che le cose non sarebbero potute andare in modo diverso, e altre volte invece è che tutto sia aperto, no? Dipende da tanti fattori. Sicuramente l'esperimento del Brasile ha avuto delle ferite, ha creato delle ferite molto, molto importanti. Tra i territori che stiamo attraversando ce ne sono alcuni che io amo molto, grazie alla lettura di Amado, e io vi consiglio così, a tempo perso, un suo bellissimo romanzo breve che si chiama Cacao, e ormai parla di situazioni di quasi un secolo fa, però mi piacciono molto quelle atmosfere, ecco. E stiamo andando verso un'altra dea, se mi permetti di anticipare alcune cose prima di lasciarti a un'altra bandiera che è una bandiera bellissima. E stiamo per andare verso appunto Clarice Lispector, che è stata la mia scoperta letteraria degli ultimi 3 anni, credo. Veramente una folgorazione. E parlando di identità, lei è straordinaria, perché stiamo parlando di una bambina che parte dall'Ucraina e va a Recife, a Rio, in Brasile, e diventa praticamente la scrittrice più importante della letteratura brasiliana. Con anche un gioco, secondo me, molto interessante di nomi. Cioè, il suo nome originale è Chaya, poi insomma pronunciato in diversi modi a seconda delle preferenze, e vuol dire la vivente e anche animale selvaggio. È una cosa già di per sé molto molto forte, soprattutto per chi conosce Clarice Lispector. Fateci sapere se vi piace. E per uno scrittore o una scrittrice il tema dello pseudonimo e dell'identità è fondamentale, e lei in qualche modo è stata obbligata allo pseudonimo fin da quando era piccola, e questo è già, secondo me, un viaggio interessantissimo da fare. E poi lo leggeremo, appunto, lei è proprio la scrittrice del movimento puro, del cercare la soluzione sempre in bilico, ecco, di scrittura. E stiamo andando verso, appunto, psichedelia, flusso di coscienza, lisergico, funghetti, popolazioni indigene. Recife è una capitale culturale straordinaria, ed è uno stato che ha una storia interessante, anche dal punto di vista bandieristico. Confermi?
Sì, perché questa psichedelia, questo tropicalismo, come era stato definito il movimento musicale che ha avuto origine negli anni 60 con dei personaggi che scopriremo a breve, sembra vedersi anche nella bandiera, no? Una bandiera che è un arcobaleno, e quindi tutti questi colori che sembrano richiamare molto delle tematiche che ci sono care anche tutt'oggi. In realtà quello che richiama quell'arcobaleno lì è il simbolo della rivoluzione pernambucana, che è stato uno dei primi movimenti, o uno dei comunque dei grossi movimenti che poi ha portato alla rivoluzione, che ha portato alla liberazione dalla dittatura, o meglio dalla monarchia portoghese, no?
Beh, tutti i monarchi sono dittatori, non esiste la monarchia illuminata. Esatto. l'unico monarca buono è quello decapitato, ecco, così.
Quindi possiamo chiamarla dittatura.
Ogni volta che ne muore uno io faccio una spunta sul taccuino, uno di meno, ecco, e si stappa una bottiglia. Recife è la Venezia brasiliana, dicono. Io non ci sono mai stato, però siccome c'è stata una forte presenza olandese, mi immagino che abbiano tirato su qualche canale, visto che insomma è un po'
anche con la C stessi dicendo tirato su
qualche, hanno tirato su qualche
olandesi, ma vabbè.
E poi vabbè, c'è dato curioso, c'è la prima sinagoga del continente americano. Strano che non ne abbiano fatte due direttamente, come funziona,
no,
di solito.
Recife, la Venezia brasiliana, c'è questo riferimento curiosamente anche nella bandiera, perché nella bandiera di Recife c'è un leone, e quindi
è subito San Marco.
È subito San Marco, esatto.
grande. Quindi magari non facciamo un gemellaggio, perché dopo sai che i veneziani zenfia strani con ste robe.
Dopo il meleonze meglio del tutto.
Esatto, cose così. Salutiamo i nostri amici veneziani, che in realtà gli vogliamo un sacco di bene. Cosa dici? Parliamo un po' di musica, dai. Ci siamo lasciati appunto alle spalle magari gli Angra e un certo stile. Se si parla di psichedelia, c'è un nome che ci viene subito in mente, almeno a me personalmente, bellissimo nome già, Os Mutantes, gruppo, non lo so, assurdo come proprio anche come traiettoria artistica, no? Cioè dei progetti.
Sì, è un gruppo che, allora, sono partiti come un trio, due fratelli e una cantante che poi si è staccata, ha fatto anche lei la storia della musica brasiliana, di quel folklore mischiato al psichedelico. Erano dei personaggi, la formazione è cambiata nel corso del tempo, trovate dei video magnifici in cui sono in trio, video in cui sono in quintetto con una band dietro, cioè proprio cose. Loro sono un po' il pop, il progressive brasiliano, l'avanguardia anche. In certi momenti mi ricordavano molto Rino Gaetano, no?
Addirittura, grande.
In alcune situazioni.
Grande.
Noi abbiamo una proposta che arriva dai primi dischi loro. E direi così, ascoltiamo intanto.
Certo. E dopo torniamo, perché l'abbiamo nominata, l'abbiamo evocata molto, e tra un po' è il momento di Claris.
Esatto. E ascoltate soprattutto i suoni e come si mischiano, secondo me, queste, anche gli accenti. Ogni tanto c'è il levare che prepondera, ogni tanto torna invece il battere. Sicuramente è una progressive molto diversa da quella a cui siamo abituati noi, magari con i PFM, con gli Area, con i gruppi storici italiani, però molto molto interessante.
Perfetto, non vedo l'ora. Avanti. Thank you. pezzone incredibile. Noi chiediamo scusa per la nostra pronuncia del brasiliano.
Sì, allora, non abbiamo ancora nominato questo titolo perché non so, io ci provo.
Vai.
Tudo foi feito pelo sol.
Ok, credo.
Speriamo che sia.
Vabbè, se c'è qualcuno che ti possono dare un voto da.
Casomai chiamo Renato Coronato, e il mio amico, e gli chiedo.
Esatto. Beh, se non ci sono parole che implichino la presenza del maligno.
Diavolo, no, penso di no.
Ok, povero. Comunque. Sì, insomma, vedere il maligno in un pub, insomma, aspetta almeno la terza birra. Ecco, mi sembrava un po' prematuro. Comunque, loro sono appunto incredibili, anche delle estetiche molto 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 particolari.
Hanno aperto secondo me una strada, nel senso che comunque la musica qui ha ancora un carattere molto classico, dove andremo adesso invece, cioè, è proprio qualcosa di folle, di completamente
sì. È qualcosa di folle al punto che uno degli artisti coinvolti in questo progetto, nel momento in cui un fan è andato da lui e gli ha detto: "Veccio, grandissimo il tuo disco, cioè mi è piaciuto a sbrega, come direbbero i non giovani", e lui gli ha detto: "Beh, guarda, io non lo considero un disco della mia discografia perché eravamo fatti". Cioè, lui dice proprio "Viagem de Cocomelo", che credo appunto è Cocomelo, sono andato a cercare, ah ok, è proprio il fungo allucinogeno. No. Quindi ecco, immaginati essere così fatto da non ricordarti di aver fatto un disco, no? Non deve essere male.
No, soprattutto quando lo porti in tournée è un problema a suonarlo.
Sì, oppure quando lo ascolti in un negozio di dischi dici: "Cazzo, bravo questo qui".
Ah, ma sono io.
No. Tra l'altro è un disco che ha una storia
pazzesca, sì.
incredibile. Perché appunto Recife è la capitale della discografia un po' psichedelica, appunto, di etichette indipendenti. Ancora oggi è probabilmente la città dove andare per cercare delle cose un po' più particolari. E però direi, apriamo completamente le porte della percezione, nel senso, l'esperienza lisergica si ricollega in realtà a delle pratiche ancestrali di perdita della coscienza, e l'essere umano ha questa capacità di comunque riuscire sempre a cercare il modo di alterare il proprio stato psicofisico, e di farlo in modo veramente sorprendente. Cioè, anche il caffè è una forma di alterazione dell'equilibrio psicofisico. Quindi sembra che sia il nostro talento trovare cose che ci fanno sballare, che secondo me è molto meglio di tante altre cose che ha fatto l'Homo sapiens, cioè, nel senso, per quanto io...
Tra l'altro, se vogliamo spezzare una lancia a favore di questo discorso, che potrebbe essere molto pericoloso, no, da fare... soprattutto nelle popolazioni più antiche, stiamo parlando di brasiliani, quindi gli indios, avremo modo magari di parlare dell'ayahuasca, di alcune sostanze particolari. L'uomo della medicina, quello che si faceva il viaggio per, cioè, non era uno qualunque della tribù che adesso mi sballo e faccio,
no,
cioè,
era anche quasi una maledizione in alcuni casi esserlo,
e il viaggio in sé aveva un significato ben preciso. Quindi...
Sì, esatto. Prima che arrivassero gli hippie dagli Stati Uniti a fare il loro turismo, il turismo lisergico, che anche quello io con un po' di cattiveria, insomma, mi sta qua. Perché appunto fai della colonizzazione, sono tutti bravi a partire da Yale e andare a sballarsi e poi tornare a Yale e scrivere un paper, ecco. Però vabbè, l'università poi di quel tipo di università è una cosa abbastanza particolare, no? E c'è appunto da fare un discorso sul perdersi e il perdere, l'attenzione anche al linguaggio come struttura, no? Quindi reinventare una struttura nuova, e in questo, ripeto, Clarice Lispector non ha eguali, forse solamente Joyce, però di questo di questo non mi occupo perché eccede la mia...
È uno scontro fra titani poi.
Sì, 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 esatto, esatto, esatto. Quindi direi è il momento di chiamare Luisa e di farci leggere un piccolo pezzettino. Veramente ho dovuto fermarmi a un certo punto, ho detto basta perché sennò facciamo leggere tutto il libro.
Che possiamo consigliare però.
Sì, 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 sì. Possiamo consigliare anche perché se ti abitui a un certo livello di qualità poi non ti sorprendono più certe ruffianate che vengono spacciate per grandi rivoluzioni. Però vabbè, questo fare bullismo sui poeti di oggi è troppo facile, soprattutto su quelli su Instagram. Sì. Quindi direi avanti Luisa.
Cerco, tento di capire. Tento di dare a qualcuno ciò che ho vissuto e non so neppure a chi, ma non voglio tenere per me ciò che ho vissuto. Non so che cosa farmene, ho paura di quella disorganizzazione profonda. Non mi fido di ciò che mi è accaduto. Mi è accaduta una cosa che io, per il fatto di non sapere come viverla, ho forse vissuto come se fosse stata un'altra. Tutto questo lo vorrei chiamare disorganizzazione e avrei la sicurezza necessaria per avventurarmi, perché dopo saprei dove tornare, alla precedente organizzazione. Preferisco chiamare tutto questo disorganizzazione perché non voglio convalidarmi in ciò che ho vissuto. Nella convalida di me stessa io perderei il mondo così come l'avevo e so di non essere dotata per un altro. Convalidandomi e considerandomi autentica, sarò perduta perché non saprò poi dove inserire il mio nuovo modo di essere. Se progredisco nelle mie frammentarie visioni, il mondo intero dovrà trasformarsi perché io possa esservi inclusa. Ho perso una cosa che mi era essenziale e che non lo è già più. Non mi è necessaria. Così come se avessi perduto una terza gamba che finora mi impediva di camminare, ma che di me faceva uno stabile treppiedi. Quella terza gamba ho perduto e sono tornata a essere una persona che non sono mai stata. Sono tornata ad avere quanto non ho mai avuto, null'altro che le due gambe. E so che soltanto con due gambe io posso camminare. Eppure l'inutile assenza di quella gamba, di quella terza gamba, mi manca e mi spaventa. Era proprio quella gamba a fare di me una cosa reperibile a me stessa e senza neppure aver bisogno di cercarmi. Sono disorganizzata perché ho perso ciò di cui non avevo bisogno? In questa mia nuova codardia, la codardia è quanto di più nuovo mi è accaduto, è la mia più grande avventura. Quella mia codardia è un campo così ampio che solo il coraggio grande mi induce ad accettarla. Nella mia nuova codardia, che è come svegliarsi il mattino in casa da altri, non so se avrò il coraggio di semplicemente andare. È difficile perdersi. È così difficile che probabilmente escogiterò e alla svelta un modo per ritrovarmi. Sebbene ritrovarmi sia di nuovo la menzogna che vivo. Sinora ritrovarmi era possedere già un'idea di persona e in questa inserirmi. In quella persona organizzata io mi incarnavo e non avvertivo neppure il grande sforzo di costruzione che era vivere. L'idea di persona che io mi facevo veniva dalla mia terza gamba, da quella che mi ancorava a terra, ma... E ora? Sarò più libera? No, so di non sentire ancora liberamente, so di tornare a pensare, perché il mio obiettivo è ancora quello di trovare, e che sicurezza chiamerò di trovare il momento in cui trovare un modo per uscirne? Perché non ho il coraggio di trovare almeno un modo per entrare? Oh, di essere entrata, lo so, eppure mi sono intimorita, perché non so dove dà questa entrata. E mai in precedenza io mi ero lasciata portare, a meno che già non sapessi verso cosa. Tuttavia, ieri ho perso per ore e ore il mio meccanismo umano. Se avrò coraggio mi lascerò andare, perduta. Ma ho paura di quel che è nuovo e ho paura di vivere per quel che non capisco. Voglio sempre avere la garanzia perlomeno di pensare che capisco, incapace come sono di abbandonarmi al disorientamento. Come spiegare che la mia paura più grande è proprio in rapporto a essere? E tuttavia è l'unica strada. Come spiegare che la mia paura più grande è proprio quella di andar vivendo ciò che dovrà essere? Come spiegare che io non sopporto di vedere, solo perché la vita non è quel che pensavo, bensì altro, come se prima io avessi saputo di cosa si trattava? Perché vedere è una tale disorganizzazione, è una disillusione. Ma disillusione di che? Se senza neppure rendermene conto, a stento io riuscivo a tollerare la mia organizzazione di recente costruita. La disillusione è forse la paura di non appartenere più a un sistema. Quindi si dovrebbe dire: Tizio è assai felice perché è stato infine disilluso. Ciò che un tempo ero io non era un bene per me. Eppure era da quel non bene che io avevo organizzato il meglio. La speranza. Dal mio stesso male io avevo creato un bene futuro. La paura adesso è forse che il mio nuovo modo non abbia un senso? Ma perché non mi lascio guidare da quel che accadrà? Dovrò correre il sacrosanto rischio del caso. E sostituirò il destino con la probabilità.
Bene, dopo di questa, allora prometto, non vi rompo più su Claris, almeno per oggi. Fateci sapere se vi è piaciuto questo pezzo, se invece non vi piace la sua scrittura. In questo caso non vi banniamo. Vi ricordiamo che è ancora attivo
un cartellino giallo, magari.
Esatto, un cartellino giallo. È ancora attivo il ban perpetuo con infamia. Nel caso in cui vi piaccia Coelho, non è negoziabile.
O magari adesso che avete scoperto Claris, potete rivedere la vostra classifica personale. Quindi Coelho magari scende, potreste...
Secondo me, se Coelho è in classifica, non c'è redenzione. Però okay. Cioè, lo dico sì, non c'è redenzione, a meno che non si faccia un cammino proprio di espiazione anche fisico, ecco, allora lì però devi, siamo lì
prendete il cilicio,
sì, siamo un po' a livello flagellanti. Ecco, sì, e cioè, attenzione, è una colpa che ho avuto anch'io. Ho letto un libro di Coelho quando avevo 14 anni 15 anni. È il momento in cui è giusto che passi tra le vostre mani, però ecco, cioè, io sentirei i miei coetanei che sono ancora lì con l'alchimista a dire: ah, il libro che mi ha cambiato la vita. Beh, te l'ha cambiata un po' male, secondo me. Insomma, ci sono.
Prenditi Topolino.
Sì. No, beh, prendetevi PK, Dylan Dog, cioè, però quelli che dicono: sì, ah, Coelho è proprio descrive tutto quello che ho dentro, cioè, mamma mia, veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Io qui mi indigno, faccio un bel respiro. E in realtà parliamo di gente che si fa come un cocomelo. Quindi c'è questo disco assurdo che è entrato nella storia della musica brasiliana, perché per un certo periodo è stato il disco più costoso. Il vinile, scusate, più costoso del mercato brasiliano. Stiamo parlando di prezzi che andavano veramente sui $5,000 per un vinile. Non perché fosse necessariamente il più grande disco della musica brasiliana, ma semplicemente perché era il più raro e il più difficile da trovare. Stiamo parlando di un disco fatto in duo da Lula Cortés e da Zeramalo, il disco del 1975, che ha una storia molto particolare. Comincia con un'intuizione e un vincolo con le popolazioni indigene, le popolazioni della zona, e infatti la loro idea è di fare un album concettuale. Se ne fanno ancora? Sì, dico Caparezza,
sì,
forse.
Però, sì, Caparezza. Sì. Quello era il periodo sicuramente dove i concept album,
sì, e dove
andavano.
E dove ti accettavano anche canzoni di 12, 14, 28 minuti.
Sì.
Certo.
Poco radiofoniche, ma...
Esatto. Oppure c'erano anche delle radio più coraggiose all'epoca che se ne fregavano. Avvisiamo, tra l'altro, in anticipo, quando poi ascolteremo questa canzone. Se siete in macchina, io vi consiglio di accostare, cioè magari... perché il rischio di vaneggiare è molto alto e non ci assumiamo responsabilità per eventuali trip al volante, ecco. E, diciamo, questi due artisti prendono appunto la cultura, quella che si chiama la precolombiana brasiliana e la parte mistica, diciamo, e in particolare una pietra, la Pedra do Ingá, che è proprio... un bloccone gigante, appunto nella giurisdizione, insomma, di Ingá, che rappresenta, insomma, delle iscrizioni zoomorfe e altri segni astratti che sarebbero, diciamo, una testimonianza di un luogo mistico e di un passaggio importante dal punto di vista, appunto, anche di queste pratiche. E a partire da questo si fanno, non hanno mai detto quanti grammi di acido lisergico per litro, questa è una proporzione che lasciamo a Walter White e...
Diciamo che ascoltando il disco mi sa che sono andati giù pesantini.
Sì, sono stati anche bravi a coordinare i movimenti sì. A un certo punto, perché, cioè, a me sorprende sempre... non che io abbia mai fatto esperienze lisergiche, no? Però, diciamo, già solo da musicista in condizioni alterate a volte è difficile trovare proprio trovare il passo.
Quella birra in più a volte ti può, esatto, ti può dare un po' di difficoltà.
Quella birra in più fa sparire il do e non lo trovi e allora vai così un po' a cazzo di cane. E comunque l'idea era questa, di fare un disco dove ci fossero i quattro elementi in una sorta di canto tribale e di canto mistico. Vuoi dirci qualcosa? Tu l'hai...
Sì, secondo me è molto interessante l'utilizzo degli strumenti che hanno fatto più o meno inconsapevolmente, probabilmente, visto come... Però no, è sicuramente l'esito che ha dato quella sperimentazione, fa vedere un grandissimo talento da parte di questi personaggi, che fanno suonare l'acqua, fanno suonare il fuoco, fanno suonare il vento. A me richiama chiaramente in maniera molto diversa, però sono venute in mente alcune istantanee, non so, di Art Blakey della San Ra Orchestra, quindi quel jazz che tornava un po' ai primordi dell'Africa e quindi cercava di rimettere all'interno dei canti tribali, delle situazioni ambientali proprio, no? E qui è lo stesso, qui ci sono dei brani dove ti sembra di stare all'interno della foresta amazzonica, della giungla.
Sì, è di un rituale
in riva al mare, esatto.
Sì, sì.
E quindi è una musica che veramente riesce a portarti in un altro luogo e devi stare attento a non perderti, perché devi riuscire a tornare indietro.
Per quello,
tornare indietro è complesso.
Sì, questo
me.
È il momento, appunto, in cui se siete al volante accostate un attimo, se ce la fate, se no non fatevi, insomma, non guardate un punto fisso, perché se no si parte. E poi c'è, appunto, la terra è proprio tellurica, l'aria è proprio volatile. Noi l'abbiamo ascoltato diverse volte, non sotto effetto, almeno che io sappia, a meno che non fosse il nuovo gusto del chinotto. Quindi direi:
ascoltiamo.
Noi lo vorremmo far ascoltare tutto e vi metteremo il link a tutto l'album. E
anche questo meriterebbe
una puntata, una puntata a parte. E tra l'altro dobbiamo ancora dire perché è il più costoso del mercato, ma questo dopo l'ascolto, così facciamo un po'.
Ascoltatelo veramente concentrati, secondo me, perché questo merita di essere lì quando lo si ascolta.
quel po' di accredita che può andare a pensare a me. Tu io tutto un po' quando monti qua ma i capo di gamba ma li ha fuori sono brillanti tu ricavata battendo fin da strada con un misterio
assurdo.
Viaggio,
qui capisci perché vale la pena di investire su un buon sistema di riproduzione, cioè avere delle belle casse in casa, sì. Anche delle coltivazioni eccetera eccetera, ma quello è un'altra questione. Non abbiamo detto perché è stato il disco più costoso e più ricercato, perché è tutto bello, grazie Recife che sei una scogliera meravigliosa, la Venezia eccetera eccetera, ma come direbbero a Venezia, no? Gesboro,
che c'è l'acqua.
Praticamente finiscono di registrare il disco e penso che facciano anche una certa fatica a uscire dallo studio di registrazione. Sì, se li hanno dovuti portare, esatto, come un grande chitarrista che io amo tantissimo, che è Jorma Kaukonen.
Sì.
Che è talmente fatto che lo devono portare sul palco, perché sennò non si reffa, cioè gli devono dire guarda che l'uscita è da quella parte. Però è un amore sconfinato per questo vecchietto, che ormai appunto è miracoloso che si ricordi ancora le parole delle sue canzoni dopo quello che si è calato. Comunque registrano il disco, tornano a casa a smaltire eccetera eccetera, e c'è l'inondazione del secolo probabilmente di Recife, che
viva questa, cioè non,
sì,
se,
sì, sì, non se l'era immaginata,
cioè.
Non è come i racconti di Buzzati. Esatto. No, questa qui è un'inondazione vera, che giustamente, come vuole il destino, prende e si porta con sé lo studio di registrazione, la cantina dove erano conservate le copie, e quindi 1000 copie delle 1300 che sono state registrate se le porta via l'alluvione. Quindi non solo non si ricordavano di aver fatto un disco, ma abbiamo rischiato anche che avessero ragione. Cioè uno dice, ma noi l'abbiamo registrato? No, non ci sono le copie. Quindi grazie al cielo avevano deciso di portare 300 copie su in mansarda.
Un attimo di lucidità.
Sì, ma cioè, appunto hanno detto magari non lasciamole tutte nel magazzino, e si sono salvate 300 copie. Quindi potete immaginare poi la quantità anche di falsi, anche di incontri quasi miracolosi, no? Immaginatevi di trovare appunto in una bancarella questo disco e magari avete anche la fortuna di non trovarlo.
C'è anche un interessante discorso che aveva fatto Zella Malo, mi sembra, sulla pirateria, sul
sì, lui
queste
appunto
posizioni.
Sì.
Aveva, no?
Sì. Lui, fortunatamente adesso lo trovate il disco completo su YouTube, e lo potete anche comprare perché hanno fatto una nuova edizione in CD. Io penso che appena avrò due soldi da parte lo comprerò sicuramente. E lui a un certo punto, dopo aver fatto molte battaglie contro la pirateria, in qualche modo ha ceduto e ha detto, sai cosa c'è? se io posso prendere e arrivare a un pubblico che non si può permettere di comprare i miei dischi, di ascoltarli, va bene così. Cioè, sono disposto ad accettare il fatto che io non prenda soldi da questa cosa, ma prendo pubblico e prendo vincolo, prendo un contatto con le persone, che alla fine è più importante di quattro soldi di royalties, insomma. Tanto ti basta scrivere,
riesco a veicolare il mio messaggio,
esatto, poi ti basta scrivere comunque un jingle per una serie TV e ti sei fatto i soldi, insomma. Quindi questa era la storia di questo disco pazzesco. E a Recife c'è ancora molto,
c'è una scena molto viva, una scena che continua a sperimentare. Recife, secondo me, è un po' la capitale di una Macedonia musicale, che già il Brasile di per sé, cioè abbiamo visto il samba, la bossa nova, vabbè, di cui non abbiamo parlato, però sono tutti ritmi che sono legati alla tradizione africana, che si contamina con la musica europea, eccetera. A Recife in particolare c'è un forte fermento creativo. Negli anni 90 nasce un gruppo che è un gruppo col quale vi vogliamo salutare, perché a mio avviso, se quel gruppo fosse nato in Europa, nello stesso periodo avrebbe conteso aspramente a Manu Chao e ai suoi Mano Negra la nascita della pacianca e di questo genere musicale che fonde un po' il punk, il rock, il reggae.
Pensavo che la contesa fosse con tipo i ragazzi italiani o come era quel gruppo di cretini, vabbè. Pensavo fosse una cosa molto più locale.
no, per fortuna no, dai.
Ok, benissimo.
E niente, loro sono i Nassau Zumbi, anche qua scusate la pronuncia se è errata, guidati da Chico Science. O Science, non so adesso come
no,
si dice
science,
in brasiliano, diciamo Science. E quello che caratterizza questo gruppo, come lo aveva caratterizzato in Mano Negra, soprattutto nella loro primissima formazione, è un utilizzo della musica a livello politico molto 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 forte. Quindi loro veicolavano i loro messaggi rivoluzionari attraverso questa musica, che era una contaminazione. La musica come contaminazione chiaramente ci fa pensare a delle persone con una mentalità decisamente aperta, quindi non volevano veicolare un messaggio di claustrofobico, di chiusura, ma un messaggio di apertura. Tant'è che questo pezzo si chiama Banditismo per una questão de classe, quindi
perfetto,
ha un nome,
sì, comunque un sappiamo
titolo che è abbastanza eloquente.
Cioè, sappiamo che quelli che dicono sempre non bisogna mettere la politica nella musica lo dicono perché sono di destra.
Esatto,
cioè, quindi
gli dà fastidio,
gli dà fastidio che loro, non avendo cultura ma avendo solo degli slogan da abbaiare, non possono fare troppa musica se non abbaiando, che vabbè,
Fatelo,
sì, c'era anche un gruppo metal proprio che ha fatto un disco facendo abbaiare i cani, secondo me legittimamente, dicevano tanto non si capisce la differenza, credo anche con onestà intellettuale. Noi oggi abbiamo cazzeggiato molto, siamo andati a volte un po' per i campi, come si dice. Comunque grazie a chi ci ha seguito, grazie soprattutto al network di Gemini per la pazienza e per l'accoglienza, l'ospitalità. Grazie a Luca che ci fa segno quando dobbiamo smettere, e anche un cartello che dice Bolsonaro merda che alza ogni tanto.
Esatto.
Per distrarci,
ma soprattutto che ci cura i suoni.
Esatto, ci cura i suoni. E potremmo venderlo però quel cartello da alzare tipo Bolsonaro merda. Potrebbe essere le spillette,
il merchandising di
esatto
Gladivo,
esatto, esatto. E vuoi dare due indicazioni social?
Sì, dato che c'è questo merchandising che potrebbe partire, potrete forse trovarlo sulle pagine Facebook e Instagram Vladivostok _ podcast, e sicuramente in queste pagine anche per questa settimana avremo ricchi contenuti da inserire,
che vi aspettano,
aiutarvi ad aprire le porte della percezione senza
E non vendiamo, non vendiamo cartoni. Esatto. Non vendiamo cartoni, ecco, questo non, lo diciamo anche per chi ci sta, per chi ci sta seguendo con i telefoni, insomma, per gli amici della Digos, non vendiamo cartoni. Alla prossima, allora un saluto da Saga
e Bob.
Falava em bandidos, aonde para trás se falava em solução, aonde para trás se falava em progressão, aonde para trás que eu via a televisão. Medo da pena cabeluda, o olho verde fazia sexo, fazia sexo com seu alicate. Galinho do coque, não tinha medo, não tinha medo da pena cabeluda. O olho verde fazia sexo, fazia sexo com seu alicate. Sabe, morro, ladeira, correndo, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia lambião. E o que ele falava, muitos hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem de ele embalar. Mata gente inocente. Quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. Eu carrego comigo coragem de ele embalar.